Caso Roggero, il Ministero della Giustizia nega di aver già avviato la procedura per una possibile grazia. La destra però continua a appoggiare il gioielliere condannato per aver inseguito e ucciso due rapinatori. Ieri l'ingresso dell'uomo nel carcere di Bollate, preceduto da una sorta di comizio in cui è arrivato quasi a dare ordini a Mattarella. Una settimana di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, Washington continua a colpire anche infrastrutture civili. I media iraniani denunciano raid su diverse centrali elettriche. Teheran minaccia un'offensiva a tutto campo se le operazioni militari americane proseguiranno, anche stanotte presi di mira i paesi del Golfo. Regno Unito, Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista, l'ex sindaco di Manchester ed ex ministro sarà da lunedì anche il nuovo premier britannico al posto del dimissionario Starmer. A Genova oggi assemblea organizzata dal movimento No Kings a 25 anni dal G8 del 2001. In città continuano gli incontri alla vigilia dell'anniversario delle grandi proteste di piazza e della loro repressione nel sangue, culminata nella morte di Giuliani, nell'irruzione alla Diaz e nelle torture di Bolzaneto. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 8.30. Il Ministero della Giustizia ha smentito che sia già stata avviata la procedura per un possibile provvedimento di grazia nei confronti di Mario Roggero. Il gioielliere condannato per aver inseguito e ucciso due rapinatori ieri si è costituito nel carcere di Bollate, tenendo fuori dal penitenziario una sorta di comizio e arrivando quasi a ordinare al Presidente della Repubblica Mattarella di concedergli appunto la grazia. A sostegno di Roggero in questi giorni si è schierata tutta la destra, da quella di governo a quella dell'ex generale Vannacci. Sentiamo Matteo Ricci, eurodeputato del PD.
L'ennesima arma di distrazione di massa. Dopo la confusione, le divisioni in Parlamento sulla legge elettorale, non vedevano l'ora di montare sopra l'ennesimo caso di cronaca. Dopo la famiglia Del Bosco, adesso abbiamo questo caso qua. Una vicenda non semplice da giudicare per la popolazione, perché ognuno di noi non sa come reagirebbe in caso di furto in casa o nel proprio luogo di lavoro, però è anche vero che non può passare l'idea del Far West, della giustizia fai da te. È la solita destra che cerca di cavalcare casi di cronaca e addirittura si permette di strumentalizzare un caso come questo, addirittura tirando in ballo il Presidente della Repubblica.
E la tesi della legittima difesa continua a venire sostenuta dalla destra, nonostante anche le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza parlino chiaro. In uno dei video si vede Roggero uscire dal suo negozio, inseguire i rapinatori che si stanno allontanando e sparare mentre stanno per salire in macchina. Alessandro Principe ha intervistato Marcello De Chiara, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Magistrati.
Proprio basandomi su questo video, la prima osservazione che mi sento di fare è che, in un'ottica almeno tecnico-giuridica, il riferimento al concetto di difesa mi sembra più il frutto di una suggestione che non l'esito di un ragionamento argomentato e rigoroso. Mi sentirei di escludere che in questo caso siano ravvisabili i pilastri della legittima difesa. Il ruolo del giudice deve essere ovviamente solo l'applicazione rigorosa delle norme di legge e ovviamente il giudice non può tener conto dei movimenti di pensiero che si formano sui social, magari alimentati anche da una comunicazione efficace, come pure è accaduto in questo caso.
È anche, secondo lei, un nuovo capitolo dello scontro tra governo e magistratura?
Quello che a me preoccupa maggiormente sono gli atteggiamenti che minano a contestare la legittimità delle decisioni prese dalla magistratura in funzione di promuovere il consenso proprio politico in momenti come questo che preludono alla prossima campagna elettorale.
Settima notte di attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Anche nelle ultime ore Washington ha preso di mira anche le infrastrutture civili, soprattutto nel sud del paese e vicino allo stretto di Hormuz. A questi raid l'Iran stanotte ha risposto colpendo a sua volta Kuwait, Giordania e Bahrain. In studio per gli aggiornamenti Alessandra Tommasi.
Buongiorno Andrea. Come dicevi, gli Stati Uniti continuano ad attaccare anche le infrastrutture civili iraniane che Trump aveva detto avrebbe colpito per spingere Teheran a tornare al tavolo dei negoziati. Stanotte sono stati presi di mira diversi ponti, una torre di controllo e alcuni impianti di desalinizzazione. Il bilancio è di 3 morti e 8 feriti. Soprattutto i media iraniani hanno detto che vicino allo stretto di Hormuz sono state colpite anche diverse centrali elettriche. Se confermato, il rischio è ora il blocco di un altro stretto, cioè quello di Bab el-Mandeb, la rotta petrolifera nel Mar Rosso, che gli Houthi dello Yemen avevano minacciato di chiudere nel caso di attacchi proprio sugli impianti elettrici iraniani. E a questi raid l'Iran ha risposto stanotte colpendo le basi statunitensi in Kuwait, Giordania e Bahrain, ma anche minacciando un'offensiva a tutto campo se le operazioni militari americane non si interromperanno nei prossimi giorni. Un altro fronte di guerra, per quanto non aperta, sulla carta c'è il cessate il fuoco, è Gaza. Gli attacchi israeliani hanno ucciso 14 persone nelle ultime 24 ore. La maggior parte delle vittime è morta in un raid che ieri ha colpito un gruppo di civili durante un corteo funebre nel campo profughi di Nuseirat.
Grazie Alessandra. In Russia i droni ucraini avrebbero colpito un centro della logistica causando 7 morti. È successo nella città di Kotovsk, nel sud-ovest del paese, e la notizia arriva dal governatore locale. L'attacco avrebbe riguardato un deposito del colosso locale del settore Wild Berries. Anche la regione di Mosca è stata attaccata nella notte. Il sindaco della capitale ha parlato di più di 370 droni. La maggior parte dei raid sono stati intercettati dalle difese antiaeree. Un drone ha causato un incendio in un deposito di petrolio a 50 km dalla capitale. Francia e Germania hanno annunciato un rafforzamento della cooperazione nel campo nucleare nel corso di un vertice tra il cancelliere tedesco Merz e il presidente francese Macron. Merz ha detto che Berlino parteciperà quest'anno a un'esercitazione nucleare con le forze armate francesi. L'obiettivo sarebbe la deterrenza. Il servizio da Parigi.
La Germania parteciperà già entro la fine di quest'anno ad un'esercitazione di dissuasione nucleare francese. Lo hanno annunciato ieri Emmanuel Macron e Friedrich Merz nella conferenza stampa che ha concluso l'annuale Consiglio dei Ministri Comune franco-tedesco, cui questa volta si è aggiunto un inedito Consiglio di Difesa. Annuncio emblematico perché concerne la questione strategica essenziale della difesa militare francese e più in generale europea. La dissuasione nucleare, essendo la garanzia principale della propria sicurezza per Parigi, ma anche la dipendenza più importante per il resto dell'Europa dall'alleato americano, sempre meno affidabile dopo l'arrivo di Donald Trump alla presidenza. Una cooperazione inedita che punta, secondo le parole di Macron, a creare una nuova intimità strategica tra Parigi e Berlino, nonché una nuova incertezza per gli avversari dell'Europa sulla sua capacità di dissuasione, con la possibilità, già a corto o medio termine, di vedere dei caccia francesi con munizioni nucleari su delle basi tedesche. Annuncio politico e strategico che compensa, senza però cancellarle, le divergenze e le cooperazioni mancate in materia di militare convenzionale, che vanno dall'abbandono del progetto di aerocomune SCAF ai dissensi sui sistemi di difesa antiaerea. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito dopo 40 anni di neoliberalismo. Così Andy Burnham nel primo discorso dal leader del Partito Laburista. L'ex sindaco di Manchester ed ex ministro sarà da lunedì anche il nuovo premier britannico dopo le dimissioni lo scorso giugno di Keir Starmer. Dal Regno Unito il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
The duly elected leader of the Labour Party is Andy Burnham.
Una svolta a sinistra, inequivocabilmente laburista, così il nuovo leader Andy Burnham ha presentato il suo piano di governo.
We put the power at the service of people and places who have been waiting too long.
Ispirato alla storia del partito e alle lotte della classe operaia, alla promessa di correggere gli errori del capitalismo degli anni Ottanta, nazionalizzare alcuni servizi ed investire in spesa sociale ed edilizia popolare.
The right used the phrase take back control, but they are the ones who gave it away in the first place. And I want people to say once again that Labour for us.
Questa è l'ultima speranza per il Labour, ha detto Burnham, che lunedì diventerà ufficialmente primo ministro, il settimo dall'anno della Brexit, il 2016. Ancora molti dubbi sui nomi dei ministri del suo governo. La sfida è unire un partito prima e un paese poi profondamente divisi.
A Genova 25 anni fa stava per iniziare il G8, che fu segnato da grandi proteste di piazza e da violenze terrificanti delle forze di polizia. Furono i giorni dell'uccisione di Carlo Giuliani, dell'irruzione alla scuola Diaz e delle torture nella caserma di Bolzaneto. In città è in corso una serie di incontri organizzati in occasione di questo anniversario. Sentiamo Vittorio Agnoletto, che nel 2001 era portavoce del Genoa Social Forum.
Ieri gran parte della giornata è stata dedicata a studiare i nuovi strumenti di repressione. Dalla zona rossa alla smart city, l'evoluzione delle politiche di controllo tra processi biometrici basati su intelligenza artificiale e profilazioni. Era questo l'argomento di uno dei convegni, mentre poco lontano andammo in scena un workshop per imparare proprio come sfuggire agli algoritmi di riconoscimento facciale e per studiare la potenzialità dei social alternativi rispetto a quelli gestiti da Big Tech. Sotto la spinta dei movimenti pacifisti, la Giunta Comunale ha proposto un osservatorio consigliare permanente per monitorare la movimentazione del materiale bellico nel porto. L'iter della delibera è in corso ed è stato oggetto di accese polemiche politiche. Oggi alle 11 a Palazzo Ducale inizierà l'Assemblea dei Movimenti, la cui organizzazione è stata affidata ai No Kings, il movimento più giovane, ma che fin dall'inizio si è posto come luogo unitario di convergenza. Si inizia con una plenaria e si proseguirà con gruppi di lavoro sui vari temi, dalla casa alla sanità, dall'energia alle pratiche di pace, per concludersi nel pomeriggio con alcune proposte concrete. Tra queste l'adesione alla mobilitazione del 21 novembre, con manifestazioni in tutte le capitali europee. In quel periodo, infatti, i governi staranno elaborando la legge finanziaria per il 2027 e l'obiettivo è quello di contestare la crescita delle spese militari e ottenere un aumento dei fondi per la sanità, i servizi sociali e l'istruzione.
Tra i protagonisti delle proteste al G8 del 2001 ci fu Luca Casarini, che faceva parte del movimento delle tute bianche, che in questi giorni è a Minneapolis, negli Stati Uniti, simbolo delle deportazioni delle persone migranti da parte dell'ICE.
Noi non siamo stati in presenza di un errore della polizia o del sistema, siamo stati in presenza a Genova dell'introduzione della guerra civile come elemento di governo, quindi di repressione in quel caso di un movimento che chiedeva un cambiamento. E qui a Minneapolis lo stesso, c'è questo istinto alla guerra civile portato da questi squadroni dell'ICE, da queste politiche folli, che sembrano folli, perché l'intento sia a Genova che qui è porre il terrore. Noi siamo dentro questa dinamica che in 25 anni ha mostrato tutto quello che avevamo percepito. Certamente non avevamo cognizione perfetta di ciò che stava succedendo, ma avevamo capito che eravamo a una svolta nella storia che sarebbe arrivata pesante. Oggi siamo immersi in questa dimensione della guerra globale permanente, della distruzione del diritto internazionale, delle democrazie liberali fatte a pezzi, delle deportazioni e tutto quello che sappiamo. Minneapolis è il modo migliore che mi è capitato di rivivere anche a un quarto di secolo.
A Lecco la questura ha annunciato delle multe contro alcune decine di persone che ad aprile avevano manifestato pacificamente. La protesta riguardava un omaggio ai militari repubblichini organizzato da gruppi neofascisti. Alessandro Braga ha intervistato Corrado Conti, che è un attivista della rete antifascista lecchese ed è tra le persone sanzionate.
Sono arrivati a decine di compagni e compagni che hanno partecipato a questa protesta, a questa contestazione, degli avvisi di contestazione di illecito amministrativo in cui si viene accusati di turbare la manifestazione dei fascisti o di averla organizzata. Questo comporta pene pecuniarie che vanno la prima da 500 a 3.000 euro e la seconda da 1.000 a 10.000 euro.
Quindi tradotto, ognuno dei denunciati potrebbe beccarsi più di circa 12.000 euro di sanzione pecuniaria.
13.000 euro, se prendesse la pena massima prenderebbe 13.000 euro. Questa pena ci verrà irrogata tra circa 30 giorni dal prefetto e noi purtroppo dobbiamo assumere questo grave fardello che soprattutto ha, secondo noi, una importanza negativa come intimidazione. Cioè serve soprattutto a far sì che le persone abbiano paura a contestare, a scendere in piazza e soprattutto a contestare le manifestazioni fasciste.
Donald Trump ha annunciato un aumento di fatto dei dazi contro il Canada, motivandolo con gli incendi scoppiati nel paese confinante che negli ultimi giorni hanno portato nubi di fumo anche sopra una parte degli Stati Uniti. Riteniamo il Canada responsabile della mancata manutenzione delle proprie foreste e ciò sta causando un'invasione ingiustificata da parte di area sporca e insalubre, ha scritto Trump sul suo social network. Il costo di tale inquinamento, ha aggiunto, deve essere aggiunto ai dazi che il paese sta pagando attualmente. La Commissione europea ha presentato la riforma del sistema degli ETS, la tassa sulle emissioni inquinanti. Su spinta delle lobby industriali c'è un arretramento complessivo. Si rallenta dal 2031 la riduzione del tetto alle emissioni nel sistema di scambio delle quote, cosa che renderà più difficile la riduzione dei gas serra al 90% entro il 2040. Monica Di Sisto è un'economista della campagna Sbilanciamoci.
Qual è il mantra che passa? Per dirla in modo molto semplice, che adesso inquinare è possibile perché siccome tutti inquinano, l'Europa perde un po' il ruolo da mercato traino. Noi che cosa ci eravamo sempre detti? Che noi eravamo comunque paesi altospendenti e quindi entrare nel nostro mercato significava accettare delle regole perché comunque si poteva vendere bene. Noi che cosa diciamo? Siamo sempre più poveri e quindi dobbiamo competere alle stesse regole degli altri e perdere quella leadership ambientale, ma anche quella capacità di indirizzare le politiche globali che avevamo assunto all'inizio degli anni 2000. Quindi non è solo un fallimento tecnico, ambientale, gli ambientalisti piangono, è un calamento di braga importante della nostra governance e un cambiamento di fatto di priorità nella politica.
In Italia oggi sono 16 le città contrassegnate con il bollino rosso per il caldo dal Ministero della Salute. Domani dovrebbero essere alcune in meno con il passaggio di Milano, Brescia, Torino e Bologna a livello giallo. Nei prossimi giorni, in particolare da lunedì, è atteso un calo generale delle temperature. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Alessandra Tommasi. La prossima edizione è alle 10:30. Buon ascolto.